Eccoci, buonasera.
Allora, stasera iniziamo con un testo di Isaia, un oracolo del profeta. Troviamo al capitolo 54, Isaia 54, versetti 1-10. Come adesso vedremo, stasera anche pregarlo lentamente insieme per rendersene conto, è un testo che si collega molto bene al nostro tema, alle nostre considerazioni. Dentro lo leggiamo, come sempre lo preghiamo insieme, ma a due cuori, lentamente, lasciandoci coinvolgere anche dalla parola che ascoltiamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Esulta, o sangue regno, l'umanità capito, tu lo rompi in grida di giubilo e di gioia, tu che non hai trovato il dolore, perché più numerosi sono i figli della Madonna che i figli della Madonna, dice il Signore.
Amarna spazio della tua vita, semi di piedi della tua dimora senza risparmio. Allunga le tue ficelle, rinforza i tuoi pareti.
Poiché le allargherai a destra e a sinistra, e la tua discendenza possederà le nazioni, popolerà la città un tempo deserto.
Non temere, perché non dovrai più arrossire, non vergognarti, perché non sarai più disonorata. Anzi, ti dimenticherai la vergogna della tua giovinezza, e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza.
Poiché il tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome. Tuo nome Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra.
Come una donna abbandonata e che ormai ha affitto, e adesso sangue si chiamata. Vieni forse aiutata da una donna sposata in gioventù, dice Cesarino.
Per una vista legge abbandonata, madre che lo chiamerò con immenso amore.
Il nemico di tua voglia ti ho nascosto per te ho il mio volto, ma con affetto delle mie ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore e il Signore.
Ora è per me come il giorno di Noè, quando giurai che non avrei più riversato né altro di Noè sulla terra. Così ora giuro di non più andare con te e di non più rilasciarti.
Anche se i mondi si spostassero e i corpi vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Molto bello questa dichiarazione d'amore di Dio per il suo popolo, per la sua gente, attraverso l'immagine della donna amata, e poi anche l'immagine della tenda, di questa casa che si allarga e che diventa un luogo di accoglienza per tutti. Evidentemente ci sono molti rimandi più o meno espliciti al nostro testo. Anche noi siamo di fronte alla vicenda di donne in difficoltà che, a causa della loro vedovanza e rotta anche della sua estraneità, del suo essere appunto forestiera, straniera, si trovano a vivere una situazione di disonore, di pericolo, di difficoltà, in un contesto,
dicevo, in un contesto profondamente maschile e maschilista,
E qui abbiamo questo Dio che si prende cura, questo Dio che si identifica come sposo, come creatore, come redentore. Ecco, in modo particolare il termine redentore, che qui ritorna in più versetti, letteralmente è proprio quel riscattatore che abbiamo visto essere così, questa figura così significativa, che appunto stasera poi incontreremo in modo ancora più chiaro, più esplicito, che caratterizza proprio il racconto di Ruth. E quindi appunto che noi ci mettiamo un po' alla scuola di queste donne, che appunto non soltanto raccontano, potremmo dire, attraverso questo libro la loro vicenda, la loro storia, ma diventano in qualche modo anche l'emblema di questo popolo, del popolo santo di Dio, e quindi anche della Chiesa stessa, che senza il suo Signore, senza lo sposo, senza il Cristo risorto, è come una povera donna abbandonata, che non ha più nulla, non ha futuro, non ha possibilità di immaginarsi in una situazione di vita, ma è invece destinata alla miseria e alla morte. Bene, abbiamo la settimana scorsa cominciato a leggere il capitolo 3 e abbiamo visto un passaggio molto significativo, soprattutto per quello che vedevamo in Noemi, che grazie all'atteggiamento costruttivo di Ruth si è risvegliata dalla sua depressione e abbiamo visto, ha trovato nel suo cuore energie per mettere in campo una strategia condivisa con la nuora per uscire da questa situazione difficile. Non si tratta più solo di accogliere la benevolenza di Boaz, la sua elemosina così generosa, ma spingerlo un po' ad andare un po' più avanti, no? E abbiamo cominciato a intravedere questa strategia che queste donne portano avanti con perizia tutta femminile, nell'intento di compiere la giustizia, compiere qualcosa che va oltre la semplice soluzione di un problema pratico. E qualcuno di voi notava alla fine, la settimana scorsa, che questo avviene con una delicatezza toccante, ma anche con un profondo senso di fiducia. Fiducia in Dio e anche fiducia in Boaz. Lo vedremo meglio stasera, ma la determinazione di Ruth, che porta avanti il progetto comune, definito insieme con Noemi, ebbene questa sua determinazione è sempre discreta, suggerisce, propone, perché Boaz possa metterci anche del suo, perché Boaz possa accogliere questo suggerimento in piena libertà, lasciando spazio anche al suo desiderio. Ecco, su questa scena avevamo concluso l'incontro la settimana scorsa e quindi riprendiamo e leggiamo insieme la seconda parte del capitolo 3, dal versetto 8 al versetto 18.
Verso mezzanotte quell'uomo ebbe un brivido di freddo, si girò e vide una donna sdraiata ai suoi piedi. Domandò: «Chi sei?» Rispose: «Sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto». Egli disse: «Sii benedetta dal Signore, figlia mia. Questo tuo secondo atto di bontà è ancora migliore del primo, perché non sei andata in cerca di uomini giovani, poveri o ricchi che fossero. Ora, figlia mia, non temere. Farò per te tutto quanto chiedi, perché tutti i miei concittadini sanno che sei una donna di valore. È vero, io ho il diritto di riscatto, ma c'è un altro che è parente più stretto di me. passa qui la notte e domani mattina, se lui vorrà assolvere il diritto di riscatto, va bene, lo faccia. Ma se non vorrà riscattarti, io ti riscatterò per la vita del Signore. Rimani coricata fino a domattina. Ella rimase coricata ai suoi piedi fino alla mattina e si alzò prima che una persona riesca a riconoscere un'altra. Boaz infatti pensava: nessuno deve sapere che questa donna è venuta nell'aia. Le disse: apri il mantello che hai addosso e tienilo forte. Lei lo tenne ed egli vi versò dentro 6 misure d'orzo. Glielo pose sulle spalle e Ruth rientrò in città. Arrivata dalla suocera, questa le chiese: com'è andata, figlia mia? Ella le raccontò quanto quell'uomo aveva fatto per lei e aggiunse: mi ha anche dato 6 misure di orzo, dicendomi: non devi tornare da tua suocera a mani vuote. Noemi disse: sta tranquilla, figlia mia, finché non sai come andrà a finire la cosa. Di certo quest'uomo non si darà pace finché non avrà concluso oggi stesso questa faccenda.
Molto molto belle queste scene, questi incontri, e vediamo come pian piano le cose vanno incastrandosi, potremmo dire, le cose importanti giungono a maturazione, c'è una certa chiarezza, una certa completezza che si va definendo, che però ha ancora bisogno di un ultimo passaggio, che sarà quello appunto poi del compimento, che vedremo nel capitolo 4. Possiamo identificare diversi fili che in questa fase del nostro racconto si vanno annodando. Una prima dimensione che possiamo sottolineare è quello del tempo e della fiducia. Le nostre amiche hanno mostrato di essere capaci di darsi tempo con fiducia, di stare in una situazione anche precaria senza lamentarsi, o comunque certamente Ruth è stata capace di fare questo, ma in un modo attivo, quindi utilizzando a suo favore il tempo che aveva a disposizione, senza rimanere paralizzata dalla limitazione della sua situazione, dal poco che aveva come possibilità, appunto attivando di andare a spigolare, eccetera, come abbiamo visto, insomma, no? E poi un'altra dimensione interessante, un altro filo che possiamo vedere in questo racconto, che qui riemerge ancora, è quello di un coraggio che si manifesta con una certa determinazione, ma anche un grande rispetto e una grande delicatezza. Questo coraggio non è spavalderia, non è eccesso, ma è appunto un coraggio umile, il coraggio dei piccoli, potremmo dire così, no? E ancora il senso del proprio limite e la capacità di chiedere, però, cioè il fatto di avere dei limiti non diventa una scusa per ritirarsi, ma al contrario, appunto, la consapevolezza del limite porta a chiedere, porta ad aprirsi. Un'altra dimensione interessante è il rapporto tra la realtà che viene accettata e il desiderio del cambiamento. Non ci si limita a dire: le cose sono così, va bene, le dobbiamo accettare per quello che sono, ma all'interno di questa accettazione si immagina, si sogna, si desidera un cambiamento. E vediamo anche in questo testo una attenzione, potremmo dire così, al livello di maturazione di questo processo, no? Si segue con cura il livello di maturazione per arrivare a cogliere il frutto al momento giusto. Forse alla fine di questa pagina, come abbiamo ascoltato, ancora bisogna aspettare un altro po', siamo quasi pronti, ma non è ancora completamente maturo il frutto. E allora possiamo vedere che in questo capitolo noi troviamo diversi aspetti, appunto, che, come dicevo, si intrecciano. E l'intreccio principale riguarda il tempo favorevole, questo tempo del raccolto, che simbolicamente è molto significativo. C'è stato un tempo in cui c'è stata la mietitura, si poteva spigolare, si poteva cominciare a mettere da parte qualcosa. Ebbene, è arrivato il tempo del raccolto, no? Il tempo in cui si possono gustare i frutti che sono maturati in un lungo e faticoso lavoro. E questo tempo è abitato da persone che all'interno di questa esperienza sono cresciute. Ciascuna di queste persone, in particolare evidentemente i nostri protagonisti, ci mette del suo. E tutti diventano insieme collaboratori di un disegno più grande. Abbiamo visto che rispetto all'inizio del nostro testo è cresciuta la consapevolezza, la coscienza di queste donne. La strategia di Noemi e di Ruth non rivela solo la loro capacità di trovare una soluzione ai problemi della loro sopravvivenza, ma rivela anche una sempre più chiara coscienza che proprio attraverso questa strategia si sono messe in sintonia con un disegno più grande, con una prospettiva di compimento che inizialmente sarebbe sembrata impensabile. Vi ricordate, no? Riprendendo brevemente l'itinerario, ma alla fine del capitolo primo il problema era la semplice sopravvivenza, che sembrava in se stessa minacciata da condizioni avverse. Dicevamo, una storia già finita in qualche modo, prima ancora di cominciare, no? Ma alla fine del capitolo 2 la questione era arrivare un po' più avanti, arrivare alla fine della mietitura. Quindi, diciamo, fare un altro piccolo passo per riuscire a portare avanti una vita in difficoltà. Adesso, qui, è compiere la volontà di Dio, esercitare il diritto del riscatto, dare seguito alla legge. C'è stata un'espansione, un allargamento di una consapevolezza che non è soltanto accoglienza dell'elemosina. Anche la figura di Boaz l'abbiamo vista crescere in questi capitoli. Mentre Ruth gli suggerisce, come abbiamo ascoltato, che cosa fare, lo vediamo pronto. Che cosa significa questo? Forse che ci stava già pensando, forse che nel suo cuore stava già coltivando questa possibilità. Ecco, nella notte sull'Aia si annodano diversi fili e vengono valorizzati gli apporti di tutti. E c'è un vero e proprio scambio, potremmo dire, anche nei diversi passaggi tra le diverse figure, uno scambio anche di dimensioni, di caratteristiche che diventano una la caratteristica dell'altro. E c'è un Midrash che dice così, molto bello: Boaz è l'aspetto manifesto della grandezza, Ruth è l'aspetto manifesto dell'umiltà, ma Dio conosce l'umiltà nascosta di Boaz e la grandezza nascosta di Ruth. Umiltà e grandezza in questi personaggi sono profondamente intrecciati. È una vicenda piccola e occasionale come quella di una famiglia di agricoltori, diventa emblematica, appunto, diventa significativa, come abbiamo accennato prima citando Isaia, della relazione di Dio con il suo popolo. E allora riprendiamo la lettura tranquilla del testo e rileggiamo il versetto 8.
Verso mezzanotte quell'uomo ebbe un brivido di freddo. Si girò e vide una donna sdraiata ai suoi piedi.
Ecco, nel mezzo della notte, verso mezzanotte, ci sono molte notti nella Bibbia. Adesso non siamo qui evidentemente ad elencarle, ma possiamo ricordare per esempio delle notti spaventose come quella della strage dei primogeniti d'Egitto, secondo il terribile commento che ne fa il libro della Sapienza, per esempio Sapienza 18, 14, 16. Ma ci sono anche delle notti bellissime in cui avvengono le cose più belle, l'incontro tra Giacobbe e Dio, il dono della legge, la nascita di Gesù. Ecco, nel nostro testo abbiamo questo incontro, un semplice, silenzioso incontro tra un uomo e una donna, un incontro capace di amore. E allora in questa notte avviene qualche cosa che è molto semplice, molto immediato, molto caratteristico di chi vive in una situazione di questo genere, qualcosa che è alla loro portata, ma che anche allo stesso tempo è più grande di loro. Si dice che Boaz ebbe un fremito, è un brivido di freddo, ma in realtà non è tanto un problema di temperatura notturna, ma questo verbo è un verbo che ritroviamo più volte nella letteratura biblica in situazioni in cui vengono espressi dei sentimenti impegnativi. Per esempio è il sentimento di Isacco quando si rende conto di aver concesso la benedizione a Giacobbe e non ad Esaù. È un tremore, è un timore anche in qualche modo, no? È il sentimento che prova Israele presso il Sinai alla presenza di Dio. O è anche il tremore di Saul davanti all'esercito filisteo. Il fremito di chi si trova in una situazione più grande di lui, una situazione che fa paura e che tuttavia si rende conto deve affrontare. A questo fremito si unisce poi un secondo sentimento che la nostra traduzione però non sottolinea, perché traduce con si girò. Invece il testo ebraico parla di essere scosso, quindi tremò e fu scosso, cioè si svegliò di soprassalto, si svegliò in maniera brusca, no? Questo essere scosso è un'espressione molto rara, invece, mentre quella di prima era molto comune, e che per esempio ritroviamo solo nel libro dei Giudici, quando Sansone scuote le colonne del palazzo dei Filistei fino a farlo crollare, no? Ecco, anche Boaz è scosso al risveglio, ma evidentemente non reagisce come ha reagito Sansone, no? Non reagisce con violenza, no? E si accorge che c'è qualcuno vicino a lui. Scopre che c'è una donna sdraiata ai suoi piedi, una donna vicinissima a lui in una posizione di imbarazzante intimità, proprio presso i suoi piedi. Ecco, certamente noi sappiamo benissimo che si tratta di Ruth, ma l'autore indugia sulla situazione, forse per invitarci a non dare per scontato l'esito di questo incontro. Ora che Boaz ha capito che si tratta di una donna, che cosa farà? Potrebbe mandarla via, potrebbe approfittare di lei. Appunto, il racconto indugia e si sofferma sui vari passaggi, e allora anche noi seguitiamo e vediamo il versetto 9.
Domandò: chi sei? Rispose: sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto.
Ecco, Boaz ha capito che si tratta di una donna perché usa il pronome femminile, cioè la domanda in italiano potrebbe essere resa con: chi sei tu, donna? Forse potrebbe anche immaginare che si tratti di Ruth, probabilmente sì, ma non vuole arrivare subito a conclusioni e vuole dar credito a questa presenza. Lasciare anche a Ruth la possibilità di manifestarsi per quello che è, senza rinchiuderla all'interno di qualcosa di già noto. In questa domanda, chi sei tu, si manifesta la consapevolezza che l'altro è sempre qualcosa di eccedente, di non completamente misurabile secondo le proprie categorie e i propri criteri. Boaz, che è un uomo forte e giusto, non vuole ridurre Ruth ai suoi giudizi, tipo: ecco qui una che si vuole approfittare di me in questo momento di debolezza, in cui ho un po' bevuto, sono un po' alticcio, soddisfatto per i miei affari, chissà che cosa vuole da me, no? Ecco, Boaz non fa così. Boaz si vuole davvero interessare di questa donna. E abbiamo visto che lui l'aveva già fatto questo, si era interessato di Ruth, che aveva trovato sul suo campo a spigolare nel capitolo precedente. Quindi è una domanda vera. E la risposta di Ruth è molto bella e molto delicata. Come dicevamo, definisce se stessa ancora una volta come la serva. E riconosce così tutto il bene che Boaz le ha fatto. Ma non si limita a questo, si spinge più avanti. Discretamente aggiunge questa espressione: stendi il lembo del tuo mantello, che letteralmente si potrebbe dire: stendi la tua ala sulla tua serva, perché tu sei il riscattatore. Quindi il nostro testo traduce: tu hai il diritto di riscatto, letteralmente tu sei il riscattatore. Vabbè, il senso è lo stesso, ma è la prima volta che troviamo questa parola riscattatore sulla bocca di Ruth. Entriamo un po' più nel dettaglio su queste espressioni. Appunto, l'ala che Ruth invoca su di sé, appunto il lembo del mantello, praticamente sono dei sinonimi in questo caso, ma l'ala ricorda le ali di Dio, no? Il gesto di protezione di Dio su Gerusalemme, lo ritroviamo in vari testi, tra cui citiamo soltanto il celeberrimo salmo, da cui il canto famosissimo, insomma, che tutti conosciamo, il salmo 91:4, dove appunto si dice: ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. Ma ce ne sono, appunto, si potrebbero moltiplicare le citazioni, no? Questo tema delle ali di Dio ci ricorda però anche l'augurio che Boaz aveva rivolto proprio a Ruth la prima volta che si erano incontrati, nel capitolo 2. Infatti Boaz aveva dichiarato: sia davvero piena la ricompensa da parte del Signore, Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti, no? Quindi l'augurio di una ricompensa piena. Quindi ci rendiamo conto che con queste parole Ruth non sta solo ringraziando Boaz, ma lo invita ad agire in prima persona per compiere la promessa di Dio che lui stesso le aveva augurato. Adesso tocca a te realizzare con la tua possibilità di riscattare la stessa promessa che mi avevi fatto, la stessa promessa che mi avevi augurato da parte di Dio. Come se Ruth dicesse a Boaz: fatti collaboratore di quel bene che tu hai profetizzato su di me. Tu sei la via che Dio ha preparato perché sia piena la ricompensa attesa. Stendere l'ala, stendere il mantello, indica un rituale di matrimonio, quindi era un'espressione per dire appunto l'invito ad accogliere questa persona come fidanzata, diciamo, no? Nella prospettiva del matrimonio. La ricompensa piena raggiungerà Ruth, ma raggiungerà anche Boaz. È la stessa ricompensa che Boaz ha augurato per Ruth, riguarda anche lui. E infine appunto Ruth gli dice esplicitamente che lui è il Goel, lui è il riscattatore, no? E come dicevamo, questo ci mostra l'importanza, adesso poi lo vedremo anche nei versetti successivi, l'importanza di questo tema che è centrale in questo capitolo, ma poi anche nel capitolo successivo. E allora adesso leggiamo ancora un paio di versetti, il versetto 10 e il versetto 11.
Egli disse: sii benedetta dal Signore, figlia mia, questo tuo secondo atto di bontà è ancora migliore del primo, perché non sei andata in cerca di uomini giovani, poveri o ricchi che fossero. Ora, figlia mia, non temere. Farò per te tutto quanto chiedi, perché tutti i miei concittadini sanno che sei donna di valore.
Ecco, mentre Ruth continua a considerarsi serva, Boaz la chiama figlia, figlia mia, la chiama come Noemi, no? Anche Noemi la chiamava così. Ormai Boaz ha con Ruth una certa familiarità e si spinge oltre. Non solo la chiama figlia, ma la riconosce benedetta. Ecco, non è molto frequente nel testo biblico che un uomo benedica una donna. C'è un altro passo in cui questo avviene, in cui è Davide che benedice Abigail, che venendogli incontro ha impedito al re di compiere un atto ingiusto. Se volete poi potete vedere 1 Samuele 25:33. E tra l'altro succederà un po' la stessa cosa che succede qui: come Boaz tra poco sposerà Ruth, anche Davide prenderà in moglie Abigail, che nel frattempo è diventata vedova anche lei. Però appunto è molto forte questo riconoscimento che Boaz fa a Ruth. Le dice che ha agito in modo perfetto, benissimo, no? Che il suo atto di bontà ha un valore ancora più grande del precedente e ne è in qualche modo la conseguenza, appunto, uno di quei frutti di cui accennavamo prima, no? È interessante perché Boaz qui è coinvolto in prima persona in questo atto di bontà di Ruth. Non si limita a descrivere qualcosa che riguarda altri, ma lui stesso è oggetto di questo atto di bontà. La giovane Moabita avrebbe potuto cercarsi un altro uomo e invece, per la sua fedeltà a Noemi e alla sua famiglia, si rivolge proprio a Boaz. Piano piano si connettono le storie dei nostri protagonisti e queste connessioni ci rivelano che dietro gli eventi che capitano, come accennavamo già anche l'altra volta, sta lavorando la provvidenza e che le loro scelte sono in piena sintonia con il disegno di Dio. Ecco, questo accade non tanto, non perché sono semplicemente dei burattini nelle mani del Signore, no? Ma perché sono capaci di costruire vie di bene e di riconoscere il bene. E questo mette in sintonia con Dio, avvicina al suo modo di agire. E Dio benedice chi agisce così. In questo modo si diffonde un'armonia in cui ciascuno troverà il suo posto fecondo. E questo potrà avvenire perché ognuno ha fatto la sua parte, stimolato e sostenuto dalla testimonianza dell'altro, in questo bellissimo intreccio che vediamo. Boaz si lascia coinvolgere ad un livello più intimo, più personale. Vi ricordate, aveva cominciato ammirando Ruth, offrendole un aiuto per il bene che lei aveva fatto a Noemi. Ora dona se stesso, dicendole: non temere, farò per te tutto quanto chiedi. Farsi carico di Ruth e di Noemi significa dunque non solo offrire un aiuto materiale, ma legarsi a loro, creare una nuova relazione d'amore. Ecco, Boaz è davvero colui che dà sostanza al suo nome. Ricordate, da lui la forza, e il nostro libro ce l'aveva presentato come un uomo potente e valoroso. È proprio il giudice atteso dal popolo. Boaz si impegna a soddisfare i bisogni e i desideri dei piccoli. Il potente si dà da fare per assecondare il disegno dei poveri, il disegno di vita degli emarginati. Ecco, Boaz usa qui le stesse parole che Ruth aveva detto a Noemi quando la suocera l'aveva presentato questo progetto, no? Farò per te, farò quanto mi chiedi, cioè aggiunge un per te. Sembra quasi che ci sia un collegamento diretto tra questi due modi di procedere. Il modo di procedere di Ruth e quello di Boaz. Entrambi obbediscono a una volontà superiore, espressa proprio attraverso Noemi. Boaz aggiunge un per te, perché crede di agire per Ruth, per lei. Ruth invece agisce in obbedienza a qualcosa di grande e di incomprensibile, che muove la sua vita fin dall'inizio, da quando ha seguito Noemi in Israele. Ruth in questo senso si manifesta come una incubatrice di futuro, dice Henri De Luca utilizzando questa bella espressione. E Boaz è un po' a servizio di questa donna che vede lontano, vede oltre. Boaz le riconosce una buona fama, una fama che si è allargata a coinvolgere i miei concittadini. Letteralmente sarebbe ogni porta del mio popolo, e la porta è la città di Davide, la porta è Gerusalemme, la porta del popolo è Gerusalemme, la città di Davide, no? E quindi anche qui abbiamo un'altra bellissima profezia di Boaz: fino a Gerusalemme arriverà il buon nome di Ruth. E poi questi versetti si concludono con un ultimo bellissimo riconoscimento, e cioè che Ruth viene riconosciuta come donna di valore. Perché sei una donna di valore, è l'unica volta nella Bibbia in cui si dice che una donna è una donna di valore. Uomini di valore ce ne sono tanti, donne di valore solo Ruth. Nel libro dei Proverbi, forse ricorderete, c'è quel famoso capitolo 31 dedicato alla donna di valore, e appunto si dice: una donna di valore chi potrà trovarla? Come dire, non ci sono le donne di valore. No, invece Boz ci mostra che c'è una donna di valore, e forse è lui che lo capisce, perché anche lui è un uomo di valore, no? E ora è il popolo stesso a dare a Ruth il titolo riservato ai grandi capi, benché straniera. Ecco, Ruth ormai è nel cuore del popolo di Dio, è una donna di valore. Andiamo avanti e leggiamo i versetti 12-13.
È vero, io ho il diritto di riscatto, ma c'è un altro che è parente più stretto di me. Passa qui la notte e domani mattina, se lui vorrà assolvere il diritto di riscatto, va bene, lo faccia. Ma se non vorrà riscattarti, io ti riscatterò per la vita del Signore. Rimani coricata fino a domattina.
Ecco, in questi due versetti noi troviamo ricorrere per ben 6 volte la parola Goel, riscattatore e le sue derivazioni, no? La nostra traduzione, per evitare le ripetizioni, ne ha omesse 2 ricorrenze, ma letteralmente si potrebbe anche leggere in questo modo: io ho diritto di riscatto, ma c'è un altro riscattatore che è un parente più stretto di me, passa qui la notte e domattina, se lui vorrà assolvere il diritto di riscatto, va bene, ti riscatti, ma se non vorrà riscattarti, io ti riscatterò per la vita del Signore. C'è una intensificazione di questo termine, che evidentemente da un punto di vista letterario suona male, forse, ma invece da poter essere contenuto è molto prezioso, perché ci dice appunto di che cosa stiamo parlando, cioè ci dice che questo qui è il tema fondamentale di cui questo capitolo, come dicevamo, ci vuole parlare, no? E questo termine riscatto, riscattatore, riscattare, ritorna molte volte nel nostro libro. Nel capitolo 4 lo ritroveremo a più riprese, solo in Isaia lo troviamo più spesso, e appunto, come accennavamo leggendo il testo del capitolo 54, questo titolo è attribuito a Dio. Dio è il riscattatore, Dio è colui che riscatta il suo popolo, dona appunto un futuro a colui che non ha futuro, appunto, no? Se ben ricordate la legge del riscatto, la legge del cognato di cui abbiamo parlato già negli incontri precedenti, e su cui adesso non torniamo. Purtroppo noi non possiamo riconoscere questa espressione nella traduzione italiana, perché appunto, come abbiamo visto, si preferisce tradurre il termine con la parola salvatore o redentore, che da un certo punto di vista può essere un'espressione, certamente un'espressione che noi conosciamo di più, a cui siamo più abituati. Diciamo così, pur non essendo particolarmente bella la parola riscattatore, però certamente rende meglio l'idea, e soprattutto, come spesso succede con le lingue semitiche, con l'ebraico in particolare, ha un senso molto più pratico, molto più concreto, no? Rispetto a redentore, che non si capisce bene che cosa possa significare. Anche nei salmi ritroviamo questa espressione del riscattatore. Per esempio, un esempio, Salmo 19, versetto 15, Appunto, noi diciamo Signore mia roccia, mio redentore, appunto, invece Signore mia roccia, mio riscattatore, appunto, ecco. E, ecco, queste osservazioni, questa digressione ci aiuta per renderci conto del peso del ruolo di Boaz in questo racconto. Boaz è un'immagine divina in qualche maniera, no? Si assume un ruolo molto importante. Egli non è solo un bravo uomo che può salvare le nostre amiche dalla miseria, è il giudice di Dio, è il suo rappresentante, no? E come Boaz riscatterà le donne, così Dio riscatterà il suo popolo, no? Ecco, la bellezza del nostro testo sta proprio nel fatto che questo compito divino, questa missione così impegnativa, viene scoperta da Boaz poco alla volta, attraverso fatiche, reticenze, dubbi, speranze. Da quello che abbiamo ascoltato ci siamo resi conto che Boaz non è totalmente sorpreso per la proposta di Ruth, no? Lui sa di essere il Goel, il riscattatore. E forse possiamo immaginare che nel periodo della mietitura, cioè da quando ho conosciuto personalmente Ruth, ci avrà pensato, no? Ci avrà pensato altre volte, ma finora non aveva avuto il coraggio di farsi avanti. Perché? Ma chissà perché, non sappiamo evidentemente, ma possiamo fare delle ipotesi. Forse non ci credeva tanto, forse pensava che Ruth non fosse tanto interessata a lui, no? Appunto, che volesse andare a cercare uomini giovani, diversi da lui. Oppure perché teme colui che ha il diritto di precedenza, il parente più vicino a Noemi. Ma questa parola forte e determinata di Ruth apre in lui una nuova speranza. C'è una possibilità di vita piena anche per lui. E così racconta alla donna il suo piano. Possiamo immaginare che appunto una strategia così ben congegnata non è frutto dell'improvvisazione. Chissà da quanto tempo ci stava pensando, forse senza sperarci troppo, no? Come Ruth con il suo comportamento aveva riaperto la via della fiducia in Noemi, così qui smuove il desiderio forse un po' sepolto di Boaz. Ecco, la notizia però di un parente più prossimo, che ha più diritto di Boaz a intervenire, mette in crisi la proposta di Ruth. Ruth non sapeva di questo fatto, neanche Noemi, e forse la lascia turbata. Ma Boaz questa volta prende lui il posto di chi consola. Prima era stata lei a consolare Boaz, adesso Boaz ritorna, diciamo, nel suo ruolo e la invita a rimanere. Rimani qui, rimani coricata qui, no? Ora è Boaz a incoraggiare Ruth. Lui ha preso in mano la vicenda e la porterà a termine, assicurandole con giuramento che realizzerà il suo disegno. Infatti dice per la vita del Signore, un'espressione molto forte, molto autorevole. Si impegna personalmente, ci penserà lui, compirà lui la sua opera. Si sente protagonista e collaboratore di Dio. Vediamo i versetti 14-15.
Ella rimase coricata ai suoi piedi fino alla mattina e si alzò prima che una persona riesca a riconoscere un'altra. Boaz infatti pensava: nessuno deve sapere che questa donna è venuta nell'aia. Le disse: apri il mantello che hai addosso e tienilo forte. Lei lo tenne ed egli vi versò dentro 6 misure d'orzo, glielo pose sulle spalle e Ruth rientrò in città.
Ecco, i due si trovano a dormire insieme, no, chissà se hanno dormito, no. Forse hanno vegliato assorti tra i vari fantasmi che una notte del genere porta con sé. Certamente la delicata decisione di Bozzo di mandarla via prima dell'alba dice il suo desiderio di salvaguardare la buona reputazione di Ruth, ma anche forse di avere tutte le carte in regola per realizzare il suo piano. Perché se qualcuno l'avesse vista presso di lui sull'Aia, avrebbe potuto immaginare che fra i due ci fosse una tresca clandestina alle spalle dell'altro parente più stretto. Quindi una denuncia del genere avrebbe fatto fallire tutto il piano. Quindi nel buio ci viene nuovamente presentato ciò che Boaz sa fare meglio, essere generoso. Ma in questo gesto c'è anche un messaggio forte, come vedremo, sia per Ruth che per Noemi. Infatti l'azione di aprire il mantello da parte di Ruth e di riempirlo di orzo da parte di Boaz dice qualcosa di una scena sponsale, di un'intimità che rassicura Ruth. Come se Boaz le dicesse: ormai io sono impegnato con te, stai tranquilla. Infatti è interessante che vengono versate nel mantello 6 misure di grano che corrispondono, attraverso una serie di calcoli un po' complicati che adesso non stiamo qui a ripetere, a 4 porzioni di cibo, quindi il sostentamento sufficiente per 2 persone per un solo giorno. Boaz dimostra così che dal giorno seguente a quello della trattativa con il riscattatore più prossimo sarà lui stesso ad occuparsi del cibo per le due donne. Vi do solo quello che vi serve per domani, perché dopodomani me ne occuperò io direttamente. Ecco, questi gesti tendono a tranquillizzare Ruth sul buon esito di tutta l'operazione. C'è stato qui un passaggio di testimone, no? Ruth, con la sua delicata e decisa richiesta, è ora sostenuta dalla forza umile di Boaz. Prima era Ruth ad avere l'iniziativa, adesso il testimone è passato a Boaz, che si fa a sua volta capace di iniziativa. E glielo pose sulle spalle. È l'ultima volta che Ruth deve fare la fatica di portare questo peso per sé e per la suocera. Dal giorno successivo sarà la moglie di Boaz. Ma appunto è interessante che il racconto procede molto lentamente. Ci vuole ancora un po' per vedere il compimento del racconto. E poi c'è un'ultima frase in questo versetto 15, rientrò in città. Il nostro testo aggiunge Ruth rientrò in città, ma il nome in realtà non c'è. Infatti non si tratta di Ruth, ma si tratta di Boaz. È Boaz che torna in città, certo anche Ruth torna in città evidentemente, ma abbiamo visto che ormai i fili della vicenda sono nelle mani di Boaz e si sottolinea la sua prontezza a procedere per mettere in atto il piano stabilito e risolvere così tutta la faccenda. Sta già organizzando l'incontro, per questo si dice, si specifica, che rientra in città. Quindi è lui quello che appunto si fermerà poi alla porta della città, dove incontrerà l'altro parente. Procediamo leggendo i versetti 16-17.
Arrivata dalla suocera, questa le chiese: «Com'è andata, figlia mia?» Ella le raccontò quanto quell'uomo aveva fatto per lei e aggiunse: «Mi ha anche dato 6 misure di orzo, dicendomi: non devi tornare da tua suocera a mani vuote».
Ecco, l'attenzione ora ritorna nella casa di Noemi, da cui tutto era iniziato. Ecco, sembra passato molto tempo, no? Da quando Ruth era andata sull'Aia con Boaz. Forse perché ormai la situazione è completamente cambiata e sta fruttificando la pianta che con cura era stata coltivata. Anche qui la nostra traduzione non ci aiuta molto, perché letteralmente, e in modo molto più efficace, la domanda di Noemi suona così: chi sei tu, figlia mia? È esattamente la stessa domanda che aveva fatto Boaz poco prima, nella notte, no? Quasi che Noemi non la riconosca più. Oppure perché Noemi vuole sapere se è cambiata la condizione di Ruth. Sei sempre una povera vedova o sei la sposa del riscattatore, del nostro riscattatore? Chi sei tu? La fiducia verso Boaz e anche verso Dio è al centro della domanda della suocera. E dunque è avvenuto ciò che stavamo aspettando. È molto bella questa domanda, piena di attesa, e Ruth non trascura di raccontare anche particolari che certamente Noemi vuole conoscere, e aggiunge una frase importante ma che Boaz non aveva detto, e lo fa ricordando qualcosa che Noemi aveva detto precedentemente. Ruth infatti parla dell'orzo che ha ricevuto, vedendolo come una compensazione alla situazione di vuoto che aveva tanto amareggiato l'amata suocera. Spieghiamo meglio. Ricordate, no, che Noemi, tornando a Betlemme, aveva detto alle donne proprio così: io piena sono andata e vuota o a vuoto mi ha fatto tornare il Signore. Ecco, Ruth non ha dimenticato la sofferenza di Noemi e ora la vuole consolare, sottolineando un'attenzione verso Noemi da parte di Boaz che forse l'uomo non aveva neanche pensato, no? C'è chi si prende cura del tuo vuoto, anzi, che già comincia a riempirlo. Essere vuoti, essere pieni. È abbastanza evidente, no? Che queste parole hanno un significato simbolico, così come l'immagine del mantello aperto e di Boaz che vi riversa l'orzo. Vuota è la vedova, è rimasta anche senza figli e che non potrà averne perché non ha più marito. Piena è la sposa che presto porterà nel grembo una nuova vita perché ha trovato un riscattatore. Quindi non è solo questione di avere cibo sufficiente per una giornata, no? Ad essere incinta sarà Ruth, ma il superamento della vergogna di essere tornata a vuoto riguarderà proprio Noemi. Il compimento della storia è qui anticipato nel dono dell'orzo. Boaz non mi ha fatto venire da te a vuoto, mi ha fatto venire da te piena. Ecco, tutto quello che le donne potevano fare l'hanno compiuto. Ora è venuto il tempo del riposo. Sta tranquilla. Letteralmente, questo sta tranquilla è... al 18 non l'abbiamo ancora letto, benissimo, allora leggiamo adesso il versetto 18.
Noemi disse: sta tranquilla, figlia mia, finché non sai come andrà a finire la cosa. Di certo quest'uomo non si darà pace finché non avrà concluso oggi stesso questa faccenda.
Ecco, sta tranquilla, letteralmente siedi, riposati. È lo stesso verbo rivolto anche a Tamar. Tamar l'abbiamo ricordata anche la settimana scorsa, l'altra donna a Ecco, scusate, l'altra donna straniera che contribuisce con il suo gesto ardito, ricordate, si travesta da prostituta e si fa mettere incinta dal suocero per dare una discendenza a Giuda. Sì, anche qui si sta compiendo la giustizia divina, che non abbandona i suoi poveri bisognosi. E si tratta di contemplare, di riposare, dopo il tempo faticoso, nello spigolare e dopo la ardita prova della notte sull'aia. Ecco, dopo tanto impegno speso per sostenere Noemi, ora è la stessa Noemi che torna a dare forza alla nuora in questo continua staffetta tra loro. Noemi le conferma la sua profonda fiducia in Boaz, quella fiducia che le aveva fatto mettere in campo la strategia di tutta la notte sull'aia, il mantello, eccetera eccetera. Visto come Boaz ha reagito a tutto quello che è accaduto, certamente nel giro di un solo giorno Ruth conoscerà l'esito del riscatto. E queste parole di Noemi, con cui si chiude il nostro capitolo, non esprimono una semplice vaga speranza, ma la fiducia di aver sperimentato qualcosa di ciò che ormai si va compiendo, no? Noemi ha capito e ha già sperimentato le attenzioni di Boaz, per quello si fida di lui. Ecco, qualche pista per la nostra preghiera personale, il nostro approfondimento. Evidentemente ci sono tante sottolineature che si potrebbero fare. E dicevamo all'inizio questo tema del senso del limite e della capacità di chiedere. E anche il rispetto della realtà e il desiderio di cambiamento, quindi il non arrendersi alla realtà che pure va accettata. Ecco, e queste dimensioni, che possono sembrare contraddittorie apparentemente, possono stare insieme perché c'è una fiducia di fondo in Dio. E Dio che, o meglio, è la fede in Dio che ci permette di vivere serenamente accettando la realtà e nello stesso tempo augurandoci e coltivando il cambiamento. E poi l'altro aspetto che riguarda Ruth, che si rivela essere una donna umile e forte. L'umiltà e la forza possono stare insieme? Si può essere umili e forti? Domanda. Va bene. E poi un'ultima pista. Ecco, Dio agisce come il riscattatore e in questo nostro testo non lo fa direttamente. Vi ricordate, fin dall'inizio avevamo detto Dio agisce attraverso cause seconde. Dio agisce attraverso Ruth, attraverso Noemi, attraverso Boaz. Dio agisce attraverso le persone come il riscattatore. E qui noi vediamo uno scambio di doni che vengono fatti, in modo particolare tutti i doni che Boaz fa a Ruth, che mi sembra che siano il segno, no, di questa benevolenza, di questa cura, di questa attenzione del Dio riscattatore nei confronti appunto di queste donne che, come dicevamo, rappresentano poi il popolo di Dio. La domanda potrebbe essere: io ho sperimentato questo Dio riscattatore attraverso le persone, per esempio, non so. Bene.
Io sono rimasta stasera veramente toccata quando Boaz, tu ci hai fatto notare, usa il pronome femminile ancora non sa, però intuisce. Allora io l'ho letto come lasciare spazio appunto a chi sei tu. È lo spazio che ci lascia il creatore, che ci consente di fiorire come creatura. Per me questa cosa stasera riscoperta è un dono straordinario. Cioè noi possiamo essere creatura perché lui ci ha lasciato lo spazio, ci lascia lo spazio. E forse anche, io sto leggendo questo libro anche come un libello pedagogico che mi dovrei tenere sempre in tasca, anche magari nelle relazioni con gli altri. Veramente meraviglioso.
Allora, in questa dinamica di coppia a me piace vedere la dinamica del Signore, che è maschio e femmina. Allora Boz esprime una certa dimensione maschile di Dio, ma Ruth la dimensione femminile. Mi piace molto vedere questa cosa. E se noi pensiamo alla dinamica di coppia come una cosa bella e una cosa buona, è questo. È la dinamica della relazione di Dio, di Dio in Dio, in sé. Questo io credo che sia molto importante ricordarcelo.
Allora, alcune sottolineature. La prima è che questo capitolo racconta proprio una storia di resilienza bellissima, perché dalle situazioni di limite, di disagio, loro riescono a trovare qualcosa di buono e si muovono, no, per qualcosa di buono. Quindi l'importanza di imparare, no, a vivere anche le difficoltà in modo resiliente, nel senso buono del termine, cioè andare a cercare ciò che di buono posso fare comunque, che c'è e sempre. La seconda è questa relazione bellissima, questo gioco di relazione dettato dai tempi, perché nessuno forza il tempo dell'altro. Quindi c'è un rispetto del tempo dell'altro per poter maturare le proprie scelte. Quindi questo, come sarebbe importante che ognuno rispettasse il tempo dell'altro affinché possa maturare la scelta, quella vera, quella che rende felice sia uno che l'altro. La terza cosa è quella di vedere come questo permette il riscattatore, ecco. Sul riscattatore com'è importante questa figura, perché è quello che mi permette poi e che permette alla fine a ognuno di acquisire la propria identità. Cioè prima non sapevo cosa, ero una poveretta, il riscattatore mi dà un'identità precisa, quella di essere figlio. E questa è bellissima, la parola riscattatore mi piace di più invece rispetto ad altre, mi piace molto, perché quello che mi dà la possibilità di dire a Dio: tu sei mio padre, io sono figlio. E questa identità è quella che mi permette di avere la forza per fare tutto quello che ho detto prima. Questo mi piace.
Bene, grazie, e concludiamo insieme accompagnandoci durante questa settimana anche nella preghiera, e diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ci benedica ora e sempre Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, grazie a tutti, ci vediamo la settimana prossima.